Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Non facciamone un dramma. Io sono sempre Alberto Domenighini e qui con me questa sera c'è
Giulia Rondinara.
Ciao ragazzi, speriamo che abbiate iniziato al meglio la settimana e come vi avevamo già accennato la settimana scorsa, questa settimana, questa serata finiremo la puntata dedicata all'amore con l'analisi dei Due gentiluomini di Verona. All'inizio volevamo riassumervi quello che abbiamo trattato, quello di cui abbiamo trattato la settimana scorsa. Vi ricordiamo che abbiamo trattato tre scene: la scena iniziale, quella tra Valentino e Proteo, in cui abbiamo introdotto il tema dell'amicizia, e poi due scene d'amore, quelle tra Valentino e Silvia e quella tra Proteo e Giulia. Oggi iniziamo a parlare dell'atto secondo, scena quarta. Scena ambientata a Milano, siamo alla corte e vi è l'incontro, nuovo incontro tra i due gentiluomini, quindi Valentino e Proteo. Giulia, volevi dirci qualcosa, ricordare qualcosa dalla puntata precedente in particolare?
Beh, allora possiamo dire che siamo a Milano perché, come già accennato nella scorsa puntata, Proteo è stato inviato dal padre a Milano per raggiungere Valentino, anche lui alla corte del Duca di Milano. Quindi tutti e due si ritrovano qui, Valentino racconterà a Proteo cosa è successo durante il suo soggiorno a Milano.
Esatto, allora adesso vi mettiamo il fil rouge di questa sera. Il fil rouge di questa sera è tratto da Tchaikovsky. Abbiamo scelto, anzi ringrazio mio fratello che chissà magari ci sta anche ascoltando.
O magari no.
O magari no, molto probabilmente. Abbiamo scelto il Romeo e Giulietta, la fantasia, l'ouverture del Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, che quindi adesso vi mettiamo e poi analizziamo, leggiamo la prima scena di questa sera, che appunto è atto secondo, scena quarta, tra Valentino e Proteo. Io, Alberto, leggerò Valentino, mentre Giulia leggerà Proteo. Grazie e buon ascolto. Come sta la tua bella e come va il vostro amore?
Le mie storie d'amore un tempo le avevi a noia. Lo so che i discorsi d'amore non ti vanno a genio.
È vero, Proteo, ma ora la mia vita è cambiata. Ora pago lo scotto del mio dispregio per l'amore, i cui alti e imperiosi richiami mi hanno punito con amari digiuni, gemiti di penitenza, lacrime notturne e diuturni strazianti sospiri, che a far vendetta della mia indifferenza all'amore, amore ha scacciato il sonno dai miei occhi asserviti e li costringe a vegliare sulle pene di questo mio cuore. Oh, gentil Proteo, amore è un tiranno possente e m'ha così umiliato da farmi confessare che non esiste dolore più grande di un suo castigo, né al mondo gioia più grande dello starlo a servire. Ora, nessun discorso che d'amor non sia, ora ci faccio colazione, pranzo e cena e pur ci dormo col nome nudo e crudo dell'amore.
Basta così. Ti leggo la tua sorte negli occhi. È costei l'idolo che così tu adori?
Lei in persona. Non è creatura celestiale.
No. Ma un'impareggiabile visione terrena.
Proclamala divina!
Non intendo adularla.
Oh, adula me piuttosto. L'amore ama le lodi.
Quando ero io il malato, mi davi pillole amaro. Devo somministrartene di uguali.
Allora di lei la verità. Se non la fai divina, contala almeno fra gli angeli del cielo, a ogni creatura terrena superiore.
Esclusa la mia donna?
Nessuna esclusa.
Non ho ragione di preferire la mia.
Beh, voglio aiutarti ad esaltare anch'ella. La potremmo innalzare all'alto onore di reggere lo strascico, la mia, sì che alla vile terra non capiti di carpire un bacio alla sua veste e, insuperbita da sì gran favore, sdegni di dar ricetto al fiore estivo e un aspro inverno prolunghi all'infinito.
Via, Valentino, che spacconata è questa?
Scusami, Proteo, tutto quel che dico è nulla rispetto a lei. Il suo pregio annulla quello d'ogni altra. Ella è unica e sola.
E tu lasciala sola?
Ma per nulla al mondo! Amico mio, ella è mia. Ed io nel posseder tale gioiello son ricco quanto 20 mari che abbiano perle per sabbia, nettare per acqua e per scoglio oro zecchino. Perdonami se non mi son dato gran pensiero di te. Io, vedi che stravedo per il mio amore. Il mio sciocco rivale, gradito al di lei padre, sol perché ha un patrimonio così vasto, se n'è uscito con lei e devo andare loro appresso. Sai bene che l'amore è geloso all'eccesso.
Ma lei ti ama?
Certo, siamo promessi. Ed anzi, l'ora delle nozze e i dettagli della nostra fuga sono già decisi, come dovrò scalare la sua finestra con una scala di corda e come usare gli altri mezzi, pensati e concertati per farmi felice. Buon Proteo, vieni con me in camera mia per aiutarmi coi tuoi consigli nell'impresa.
Va avanti tu, che presto ti raggiungo. Devo correre al molo a scaricare quel tanto di corredo che mi occorre, per poi venire subito da te.
Saprai sbrigarti?
Ma certo! Come la fiamma espelle un'altra fiamma, o un chiodo scaccia a forza un altro chiodo, così del primo amore la rimembranza da nuovo oggetto affatto obliterata. Sono gli occhi miei o le lodi di Valentino? La nobile perfezione di lei o la mia ignobile defezione che, sragionandomi, portano a ragionare così? Costei assai bella, altrettanto la Giulia che amo, o meglio, amavo, che ora l'amore mio si sta liquefacendo, e come immagine di cera accanto al fuoco, non reca più l'impronta che era sua. Temo che la mia devozione a Valentino si stia freddando, che più non mi sia caro come un tempo. Ah, io la amo, la sua bella, ed anche troppo. Per questo amo lui ora tanto poco. Lei amerò follemente, con ragione, se ora senza ragione ho preso ad amarla. Sinora non ne ho visto col ritratto, che di ragione il lume mi ha sottratto. Ma quando le sue grazie avrò adocchiato, non c'è ragione che io non ne sia accecato. Se l'incostanza mi dovrò piegare, ogni mia arte a lei vuol dedicare.
Perfetto, allora abbiamo letto questa prima scena di questa sera e sicuramente, come avrete capito, viene ripreso il tema dell'amicizia. Il tema dell'amicizia che avevamo introdotto nella prima puntata all'inizio, infatti all'inizio dell'opera, vi ricordo, Valentino e Proteo si devono salutare. Qua capita esattamente la stessa cosa, ma al contrario, ovvero non siamo più a Verona, siamo a Milano e non è più Proteo ad essere follemente innamorato e quindi perso per la sua Giulia, bensì è Valentino che ritroviamo con questa sensazione. E sicuramente abbiamo voluto rendere questo incontro molto concitato, leggendovela in questo modo così molto affrettato, perché insomma sono due amici che non si vedono da tanto tempo e non vedono l'ora di raccontarsi quello che è stato, perché ricordiamoci, loro si sono scambiati delle lettere, però si sa, quando poi due persone si vedono dal vivo ci sono, cioè, un fluire d'emozioni diretto che non è sicuramente schermato da nessuna lettera o schermo oggi, chiaramente lo schermo non ai tempi di Shakespeare.
Esatto, sicuramente c'è sì questa concitazione dei due personaggi e c'è anche un'altra cosa bella che poi apparirà dopo in modo più evidente, c'è la trasformazione che sta avvenendo dentro Proteo, che è abbastanza chiara nell'ultima sua frase, in quando parla proprio di lui che si sta innamorando, si è praticamente già innamorato di Silvia nonostante l'abbia appena vista, ed è molto interessante vedere che anche nel nome stesso di Proteo Shakespeare ha voluto dargli un nome che fa riferimento al nome di un dio, il dio Proteos, che in realtà è nato dall'unione di Oceano e Tete ed è un dio che ha la capacità di trasformarsi, ed è evidente che Proteo si sta trasformando. E nel monologo che adesso ci leggerà Alberto, che segue questa scena, c'è proprio Proteo che sta rendendo esplicito questa trasformazione da, diciamo, l'amico fedele al traditore, a colui che sottrae la donna all'amico.
Esatto, quindi adesso, dopo un attimo del nostro fil rouge di questa sera, vi leggerò il monologo di Proteo, tratto dall'atto secondo, scena sesta. Quindi ora vi lascio al nostro fil rouge e poi ci ritroviamo qui con il monologo di Proteo. Lasciare la mia Giulia è da spergiuro. Amare la bella Silvia è da spergiuro. Fare torto ad un amico è ancora più da spergiuro. E lo stesso potere che prima mi indusse a giurare mi provoca a tale triplice spergiuro. Amore mi fece giurare e amore mi fa spergiurare. Oh amore, tentatore insinuante, se in questo hai peccato, trovagli tu una scusa al suddito tentato. Da prima adoravo una tremula stella, ma ora mi prosto ad un astro solare. Un uomo sensato fa bene a infrangere un voto insensato, e peggio, per chi non è abbastanza sveglio da voler trasmutare il peggio in meglio. Vergogna a te, lingua irriverente, a definire il peggio colei che tanto spesso hai eletto a tua sovrana, con 20.000 giuramenti dal profondo dell'anima. Non so cessare d'amare. Eppure lo faccio. Ma cesso d'amare laddove amare dovrei. Se perdo Giulia, perdo Valentino. Se li conservo, dovrò perdere me stesso. Se poi li perdo, perdendoli ritrovo non Valentino, ma me stesso. Non Giulia, ma Silvia. A me stesso io sono più caro di un amico. L'amor di sé resta il valor più prezioso e Silvia lo sa il cielo che l'ha fatta bella e bionda mia oscura Giulia. Mi fa di lei una nera etiope. Voglio dimenticar che Giulia è viva e ricordar quell'amore è morto. E Valentino me lo farò nemico mirando a Silvia, ben più dolce amica. Ora non posso restar fedele a me stesso senza tradire in parte Valentino. Stanotte intende con una scala di corda dar la scalata al verone della sublime Silvia, con me nel ruolo di complice rivale. Avvertirò senza indugio il padre di lei, della fuga che tramano in segreto, e lui furente bandirà Valentino, poiché a Turione vuol dar la figlia in sposa. E partito Valentino senza por tempo in mezzo, con qualche abile mossa metterò fuor gioco l'ottuso Turione. Amore, dammi le ali per dar corso al mio intento, tu che mi hai messo in mente l'idea del tradimento.
Grazie Alberto. Questo monologo, sicuramente molto intenso, molto interessante, è pieno di spunti e qui si rivela a pieno la natura di Proteo che si sta, come abbiamo detto, trasformando non in senso corporeo, fisico, ma si sta trasformando la sua idea, il suo piano, è passato dall'andare a trovare un amico praticamente, al volerlo tradire, al volergli rubare la sua ragazza. E secondo me è interessante lo spunto che esce un po' da questo testo, è che lui giustifica molto la sua azione, lui dice che ha la necessità di tradire sia Valentino sia il suo amore per Giulia per non tradire se stesso, è come se in qualche modo per il suo benessere personale dovesse in qualche modo tradire un amico ed è abbastanza evidente quando dice se poi li perdo, perdendoli ritrovo non Valentino ma me stesso, non Giulia ma Silvia, cioè lui ha bisogno di trovare se stesso. E secondo me qui compare anche il piano che mette in atto Proteo, che sarà poi quello che porterà alla fine a tutte le vicissitudini di tutta la commedia. Lui decide quindi di instillare nel padre il dubbio che Valentino di fatto voglia scappare con Silvia e riuscirà poi a mettere a punto questo piano. E non so Alberto se tu hai notato qualche altra parte. Io volevo chiederti a proposito, visto che tu ti intendi di teatro, ma qual è la vera differenza tra monologo e soliloquio?
Allora, la differenza è molto sottile. Nel senso che un monologo si differenzia dal soliloquio perché nel soliloquio le parole del personaggio sono rivolte a se stesso. Quindi il personaggio si pone, parla a se stesso, è un soliloquio per l'appunto. Per cui il destinatario è lui stesso. Mentre nel monologo il discorso che il personaggio fa è apostrofato a qualcuno. Quindi in questo caso siamo di fronte ad un monologo, perché ogni tanto appare Proteo, invoca l'amore, amore con la maiuscola, quindi il dio dell'amore, potremmo dire. Ora andiamo molto avanti, nel senso che abbiamo deciso di saltare il terzo atto e giungere a approdare direttamente al quarto, però vogliamo farvi un breve riassunto di quello che succede nel terzo atto. Nel terzo atto Proteo attua il piano vero e proprio, quindi decide di confidare al padre di Silvia, al duca, il piano che i giovani hanno intenzione di attuare. E pertanto il duca, inferocito, decide di bandire Valentino, il quale dovrà fuggire da Milano e ritroverà poi una serie di altri banditi fuori legge che in realtà si dimostreranno poi essere dei veri gentiluomini anche loro. E approdiamo direttamente al quarto atto in cui Proteo continua il suo piano, ovvero decide di conquistare Silvia. Ora, come sempre, vi rimettiamo il nostro fil rouge e poi ritorniamo in studio con la lettura. Io leggerò Proteo, mentre Giulia leggerà Silvia. Buon ascolto. Chi mai è Silvia? Chi è costei cui si inchina ogni pastore? Bella e saggia e santa sei, e al tuo viso e dal tuo cuore le sue grazie il ciel versò. Tu sei buona, al par che bella, che saggezza e leggiadria s'accompagna, e amor novella luce a chiederti venia. Nei tuoi sguardi amor brillò. Così a te risuoni il canto, non mortal, divina cosa. Sovra ogni altra a Silvia il vanto, e la terra, ov'ella posa, dei suoi fior la coronò. Buonasera a vos signoria, Madonna.
Grazie della serenata, signori. Chi era a parlare?
Uno, signora, che se ne conosceste il cuore puro e fedele, imparereste subito a riconoscere dalla voce.
Volete dire Ser Proteo?
Ser Proteo, nobile dama, al vostro servizio.
Il vostro desiderio?
Che il mio coincida col vostro.
Sarete soddisfatto? Il mio desiderio è sempre lo stesso. Che ve ne torniate difilato a casa e a letto. Oh, uomo astuto, spergiuro, mendace, sleale. Tu mi pensi così sciocca e sprovveduta da essere sedotta dalle tue lusinghe? Tu che giurando ne ingannate tante? Torna, sì, torna in patria a far ammenda alla tua donna. Quanto a me, lo giuro, su questa pallida regina della notte son così lungi dall'accordarti ciò che desideri che ti disprezzo per la tua colpevole corte. E per cominciare me la prendo con me stessa, per tutto il tempo sprecato a parlare con voi.
Lo ammetto, dolce amore. Ho amato un'altra donna, ma è morta.
Quando anche fosse, il tuo amico Valentino è sempre in vita. E a lui ne sei tu stesso testimone. Io sono promessa. E non hai vergogna di fargli torto con la tua insistenza?
Ma ho sentito che anche Valentino è morto.
E allora immagina che sia morta anch'io. Nella sua tomba puoi starne certa, è sepolta anche il mio amore.
Dolce Madonna, lasciatemelo strappare alla terra.
Corri alla tomba della donna amata e strappale il suo, o quantomeno seppelliscine se è il tuo.
Madonna, se tanto indurito è il vostro cuore, concedete che l'amor mio almeno il vostro ritratto, il quadro appeso nella vostra stanza. Adesso io parlerò. Adesso andranno pianti e sospiri. Se la sostanza della vostra ammirabile persona è votata ad altri, io non son che il simulacro d'un amante, e al vostro simulacro farò dono verace del mio amore.
Son quanto mai riluttante a farvi da idolo, signore. Ma perché la vostra falsità bene si addice a rivere simulacri e adorare fantasmi. Domattina mandatemi qualcuno e ve lo farò avere. E ora, buonanotte.
Ok, allora anche qui un breve commento è sicuramente d'obbligo, anche perché ricordiamocelo, è un linguaggio molto aulico, è un linguaggio molto ricercato, sì. E oltretutto senza avere anche un'idea dei movimenti, cioè voi sentite solamente le nostre voci ma non ci vedete muovere, oltretutto anche noi siamo limitati, nel senso possiamo muoverci un po' nello spazio ma neanche più di tanto, quindi
sì,
qui
sicuramente
in studio
aiuta a avere un attimo il commento di quello che sta succedendo, quindi esatto. Qua c'è ancora Proteo che sta corteggiando assiduamente Silvia cercando di convincerla a innamorarsi di lui, e Silvia che ovviamente lo disprezza molto perché è come se sentisse che anche lei in qualche modo si sente colpevole di tradire Valentino, perché è come se anche lei, anche se non lo vuole, in qualche modo lo sta tradendo, anche se non vuole accettare, non accetta di fatto i corteggiamenti di Proteo, ma sentiamo che nelle sue parole c'è tanta ira. Lei è molto arrabbiata, anche perché in parte si sente come se gli avesse concesso un piccolo spazio d'azione a Proteo.
Esatto, oltretutto è presente in scena anche Giulia. Noi l'abbiamo dovuta tagliare perché chiaramente siamo solamente in due qui in studio, quindi c'è difficile poter aggiungere altri personaggi. E Giulia, non l'abbiamo anche citato precedentemente, ma è anche lei arrivata a Milano, perché non vede l'ora di rivedere il suo amore, ed è arrivata a Milano sotto le sembianze di un uomo, di un page, perché chiaramente ai tempi non era buona cosa andare da Verona a Milano da sola una donna. Giulia è stata tagliata, come abbiamo tagliato anche altri personaggi a volte nelle scene, come i servi. Sicuramente però i servi sono dei personaggi focus centrali all'interno dell'opera. Personaggio bellissimo il personaggio di Svelto, che è il servo di Valentino, ma anche quello di Lanciotto, che invece è il servo di Ser Proteo. L'immagine, la figura del servo è famosa e anche nella nostra letteratura, nel nostro teatro, ricordiamoci nella Commedia dell'arte, la figura dello Zanni è centrale, è colui che porta avanti effettivamente la scena, la storia. E quindi ricordiamo ad esempio i classicissimi Arlecchino, Pulcinella, cioè che sono i propri classici della nostra storia. E vorrei anche ricordarvi, cosa che però purtroppo non abbiamo tempo di approfondire, il rapporto servo-padrone che Hegel ha delineato. Ok, direi che dobbiamo andare avanti perché non abbiamo tanto tempo e le cose da leggere, da fare sono veramente, veramente tantissime. Allora, ora leggiamo parte della scena finale, nel senso ci avviciniamo al termine dell'opera, quindi siamo nell'atto quinto, scena quarta. Come abbiamo fatto anche la scorsa volta, divideremo la scena in due, perché nella scena finale potete ben capire e immaginare che tutti i personaggi si rincontrano. Noi chiaramente, come anche vi ho detto prima, siamo solamente in due, quindi dobbiamo tagliare parte dei personaggi e dividere la scena in sottoscene. Quindi leggeremo una prima parte della scena che è tra Proteo e Silvia, e come immaginerete io leggerò Proteo mentre Giulia leggerà Silvia, e nella seconda parte invece, dopo un breve intervallo musicale, leggiamo Valentino e Proteo. Io leggerò Valentino e Giulia leggerà Proteo. Non leggiamo il finale vero e proprio, perché chiaramente vogliamo che voi immaginiate, possiate poi leggere il testo integrale, e sperando che noi vi abbiamo interessato e portato insomma a incuriosirvi a leggere il testo integrale di Shakespeare. E quindi direi che ora posso mettere il nostro fil rouge e poi torniamo con le conclusioni dell'opera.
Thank you.
Madonna, questo è il servizio che vi ho reso. Anche se voi non vi curate di quanto fa chi vi serve. Ho rischiato la vita per sottrarvi a colui che vi avrebbe violata nell'onore e negli affetti. Concedetemi la mercede di un solo sguardo benevolo, e un più modesto favore non posso implorare, e meno di tanto se son certo non potete dare.
Oh, misera infelice che sono.
Madonna, eravate infelice prima del mio arrivo, ma col mio arrivo potete dirvi felice.
L'averti vicino mi rende infelicissima. Mi avesse ghermito un leone affamato, avrei preferito far da passo alla belva che essere salvata da un traditore come Proteo. Oh, il cielo mi è testimone. Io amo Valentino, la cui vita mi è cara quanto l'anima mia, ed è altrettanto che di più non si può. Io detesto Proteo, l'infedele spergiuro, per cui vattene e cessa di importunarmi.
Quale azione rischiosa d'un rischio anche mortale non saprei affrontare per un solo sguardo benigno. Oh, è la dannazione d'amore, sempre riconfermata, che una donna non sappia amare quanto più è amata.
Che Proteo non sappia amare quanto più è amato. Leggi in cuore a Giulia, tuo primo e grande amore, lei per la quale hai poi frantumato la tua fede in mille giuramenti. Tutti quei giuramenti che degradasti a spergiuro per amare me. Ora non ti è rimasta alcuna fede. O forse nei due, il che è assai peggio che nessuna. Meglio averne nessuna che non una duplice fede di cui una è di troppo. Tu, ingannatore del tuo fedele amico.
In amore, chi rispetta un amico?
Tutti, tranne Proteo.
Beh, se lo spirito gentile di parole suadenti non può indurvi a più miti consigli, vi farò una corte da soldato in punta di spada e vi amerò a forza contro ogni principio d'amore.
Oh cielo!
Ti forzerò a cedere alle mie voglie. Farabutto! Giù quelle mani barbare e incivili. Tu, bell'amico della peggior risma.
Valentino!
Tu, amico senz'arte né parte, senza fede né amore. Tale è oggi un amico, uomo infido. Tu hai illuso le mie speranze, solo i miei occhi potevano convincermi. Ora non oso più dire di avere un amico al mondo, che ci sei tu a smentirmi. Di chi fidarsi adesso, quando la mano destra è all'animo spergiura? Proteo, mi duole non potermi mai più fidare di te. E per causa tua sentirmi estraneo al mondo. La pugnalata di un amico ferisce più a fondo. O tempi scellerati, quando fra i tuoi nemici il peggiore è un amico.
Vergogna e rimorso mi attanagliano. Valentino, perdono! Se una sentita costrizione basta come riscatto dell'offesa, te ne faccio qui offerta. Il tormento che provo è pari al male perpetrato.
E allora mi ritengo ripagato. E di bel nuovo ti reputo uomo onesto. Chi del pentimento non s'appaga, non sta in cielo né in terra, che questi si ritengono soddisfatti. La penitenza placa l'ira dell'Eterno. E a che il mio amore appaia libero e schietto, tutto ciò che era mio di Silvia, a te lo dono. Beh, allora...
È finita qui, ragazzi.
È finita qui? Noi. In realtà non finisce proprio
no,
qui.
Noi vi invitiamo ad andare a leggervela, perché in realtà succede ancora un po' di
un
cose.
Un po' di robe.
È tutto un po' così.
Esatto. Noi vorremmo commentare specialmente la seconda parte, quindi quella del dialogo che intercorre tra Proteo e Valentino. Quindi Valentino scopre Proteo, che sta cercando di forzare Silvia ad amarlo per forza. Scusate la ripetizione, forzare per forza. E quindi dice, come tu che eri un mio amico, cioè gli crolla al mondo. Quindi questo tema dell'amicizia che viene ripreso, all'inizio sembra, oh mio Dio, ma cosa sta succedendo? E poi invece si risolve tutto in una battuta, la battuta di Valentino, che con pochissime parole decide, vabbè dai, vedo che ti sei... Sembri veramente
cotto,
cioè nel senso ti dispiace, esatto. Hai fatto la cavolata e va bene, io ti perdono, addirittura ti perdono così tanto che ti do Silvia.
Esatto, wow. È un'amicizia interessante, no, Alberto? Perché io, da parte mia, ma Alberto poi un po' me l'ha anche confermato, che anche lui ha un po' di questa idea, che ci sia un po' un rapporto di omosessualità tra i due personaggi.
Beh, sicuramente ricordiamoci anche nel monologo che ho letto io prima, precedentemente, a un certo punto dice anche rinunciare al mio amore per Valentino, quindi cioè, comunque questa tematica è abbastanza ricorrente in Shakespeare, anche in altre opere, e ricordiamo anche i sonetti di cui abbiamo letto uno la scorsa volta, nella scorsa puntata. Ricordiamoci che parte di questi sonetti sono dedicati alla Dark Lady, ma altri, anzi la maggior parte, sono dedicati al Fair Youth, che quindi è il principale character, il principale personaggio di questa raccolta, quindi un oggetto di un amore ispirato e profondo. Quindi direi che come conclusioni finali ci siamo. Mettiamo, come sempre, il nostro fil rouge e poi appuntamento con il lato più scientifico della nostra puntata. Buonasera e benvenuti a questa nuovissima puntata con l'amore in medicina. Questa sera qui con noi, come anche la scorsa settimana, abbiamo la dottoressa Rondinara, la quale oggi ci parlerà dell'amore nei topi. Interessante argomento. Prego, dottoressa.
Sì, l'amore dei topi, che in realtà è uno spunto per parlare dell'amore tra gli esseri umani. Quindi, comunque, volevo riportarvi questo studio. La scorsa volta abbiamo visto l'amore nelle sue fasi iniziali con la dopamina. Adesso vogliamo vedere l'amore nel suo legame più duraturo e stabile, e quindi quando interviene l'ossitocina. E a proposito, sono stati fatti uno studio interessantissimo in cui si sono messi a confronto due popolazioni di topi, che sono i topi di montagna, che hanno questa tendenza a essere molto poligami, quindi ad avere molti più rapporti con molti più topolini, e i topi monogami, che invece hanno la tendenza a essere i topi di campagna, che invece hanno questa tendenza a essere monogami. E cosa cambia a livello strutturale cerebrale? Semplicemente che i topi monogami, si è visto che hanno una quantità di recettori per l'ossitocina, che è un ormone bellissimo che interviene anche durante il parto e serve al legame dell'attaccamento tra mamma e bambino, ma è anche importante nel legame duraturo e stabile tra gli esseri umani. Sembrerebbe proprio che la quantità di recettori all'ossitocina nei topolini di campagna sia molto molto più alta di quelli dei topolini di montagna. Probabilmente questo è dovuto all'evoluzione, che ha voluto che i topolini di campagna, per l'ambiente in cui si trovano, abbiano un vantaggio ad essere monogami. E si è visto che utilizzando degli antagonisti per l'ossitocina, quindi riducendo i livelli di ossitocina, questi topolini di campagna così votati alla monogamia diventavano dei poligami. E quindi è interessantissimo che nei rapporti umani anche giochi un ruolo fondamentale l'ossitocina.
Grazie mille, dottoressa.
Prego,
Rondinara. Ok, ora siamo giunti al lato conclusivo di questa nostra puntata, o meglio, queste nostre puntate sull'amore. E come ogni puntata, vogliamo lasciare con un lato poetico e una canzone. E oggi di entrambe ci parlerà Giulia.
Sì, allora, abbiamo selezionato il quinto canto dell'Inferno, siamo nel girone dei Lussuriosi, dove Dante incontra Paolo e Francesca, che sono i due giovani famosissimi che sono stati ammazzati dal marito di lei, che è anche il fratello di lui. Ed è bellissima questa pezzo che abbiamo scelto di selezionare, dove compare l'amore nella Divina Commedia, siamo nell'Inferno, ed è molto bella la tensione che si viene a creare tra le parole dolci di lei, che racconta e rievoca questo amore molto umano, che ha sfidato anche Dio, ha sfidato l'universo, perché nonostante loro si trovino all'inferno, loro sono ancora insieme e si amano ancora, e la figura di questo inferno, dove c'è questo vento infernale che condanna queste anime a continuare a vagare e a essere in balia di questa corrente che ricorda gli impulsi delle passioni di cui sono stati vittime queste persone in vita. E adesso vi lascio con questa bellissima, solo una piccola parte del quinto canto che vi leggerà Alberto, e dopo vi lasciamo con una canzone che è una bellissima canzone di Dire Straits, Romeo and Juliet, che fa parte dell'album Making Movies, che a differenza di tutto l'amore di cui stiamo parlando è un amore molto più semplice, molto più terra terra, è l'amore di un giovane Romeo, che non è il Romeo tragico di Shakespeare, ma è un Romeo che si innamora di questa Giulietta Angeletta, che in realtà non lo corrisponde, e si trova a cantarle questa bellissima serenata per strada, e lei gli dice semplicemente: guarda che io in realtà non ti voglio più, perché io sto già dietro ad altri ragazzi. E vi lasciamo con queste due bellissime composizioni
e noi vi auguriamo una buona notte. L'appuntamento è sempre prima mercoledì alle ore 16 e noi invece ci rivediamo lunedì prossimo alle ore 22, e chiaramente se invece si state ascoltando dal podcast scorrete al successivo. Grazie,
ciao,
mille
ragazzi,
e ciao,
un bacione,
alla prossima.
Ciao.
Amor, cal cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parol da lor ci fuor porte, quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi, cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanti disio menò costora al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conoscesti i dubbiosi disiri, e quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice, nella miseria, e ciò sa il suo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il desiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? Quel giorno più non vi leggemmo avante, mentre che l'un spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così come io morisse.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers, and the promise. promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. And the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like,